Altro fenomeno che è stato osservato in questi mesi riguarda, diciamo così, la questione dei disturbi alimentari, questione che si è posta in questi mesi con una certa forza, una certa insistenza. Sono state diffuse, ad esempio, in Toscana una ricerca della Fondazione Stella Maris dell'Università di Pisa condotta tra il mese di marzo. Dal mese di marzo in poi sugli effetti del lockdown su bambini e sugli adolescenti con patologie psichiatriche e neurologiche. Sono stati poi pubblicati questi dati sulla rivista della sintomatologia ansiosa e somatica nei più piccoli, con età tra i 18 mesi e i 5 anni, una crescita invece dei sintomi ossessivo-compulsivi tra i bambini tra età compresa tra i 6 e i 18 anni. E i 18 anni. In ogni caso, come dire, probabilmente era prevedibile, era immaginabile una situazione di questo genere che proviamo ad analizzare con Leonardo Mendolicchio, psichiatra, psicanalista, esperto di disturbi alimentari, Istituto Autologico Italiano. Buongiorno, buongiorno Mendolicchio, bentrovato, grazie per essere con noi questa mattina.
Buongiorno, buongiorno e grazie per l'invito.
Era prevedibile immaginare che la questione di disturbi alimentari non vivesse una stagione, come dire, di attenuazione in questi mesi.
Beh, mio caro, partivamo già male prima della pandemia e del lockdown, nel senso che i disturbi alimentari in Italia sono una piaga abbastanza ora riconosciuta. In Italia ne soffrono circa 3 milioni e mezzo di persone. La ricerca dello Stella Maris non fa altro che confermare quanto una fragilità già presente sul territorio nazionale poi esploda in condizioni sociali e sanitarie più complicate come il lockdown. Noi tutti sappiamo che quando siamo sotto tensione il nostro comportamento alimentare si altera, e si altera perché aumentano le paure, perché aumentano le ossessioni e perché aumentano tutte le risposte, peggiorano tutte le risposte da stress.
Perché naturalmente dall'alimentazione la questione stress, gestione della paura, eccetera, eccetera, è elemento importantissimo, fondamentale. Ma davvero i dati sono così impegnativi anche prima? La cifra fatta all'inizio è impressionante.
Guardi, le do un dato che non è ancora annoverato nelle statistiche ufficiali. Settimana scorsa sono morte tre ragazze in tre posti diversi d'Italia per anoressia. Una morte per anoressia è una morte atroce da tanti punti di vista, perché si muore per anoressia perché un corpo affamato e magrissimo non riesce più a sopravvivere. E questo è segno di anni lunghissimi di malattia. Questo ci fa capire quanto, appunto, eravamo in una situazione già abbastanza complicata, che si è ulteriormente complicata. Ovviamente quello che dobbiamo, su cui dobbiamo riflettere è che cosa mettere in campo per dare una risposta a quello che sarà tutto il disagio psicologico che ora emergerà post pandemia, e tra questo anche i disturbi alimentari. In realtà stanno già venendo fuori due forme molto cruente che stanno aumentando dal punto di vista epidemiologico. Uno è l'anoressia, che esordisce sempre nell'età infantili e abbastanza, come dire, giovanili, preadolescenziali, e l'altra sono tutte le forme di dipendenze da cibo che stanno sempre di più prendendo il sopravvento, soprattutto nella fascia d'età degli adulti e degli anziani.
Che cosa è possibile mettere in campo per cercare di fronteggiare questa situazione, Mendolicchio?
Questa è una domanda importantissima. Innanzitutto sapere e capire che esistono questi disturbi e che sono una gran fetta del disagio giovanile. La prossima popolazione italiana sta crescendo con questo enorme disagio che va curato, per cui bisogna esserne consapevoli. Bisogna dotare il territorio di strumenti ambulatoriali per fare diagnosi precoce, per iniziare velocemente i trattamenti, questo è fondamentale. Terza cosa, bisogna iniziare a formare tutta la classe medica per iniziare appunto un trattamento rapido e poi eventualmente, nei casi più complicati, orientare le cure verso gli specialisti che sono appunto formati nella cura dei disturbi alimentari.
Anche questo ci rimanda, come dire, a un rivedere alcune pratiche, alcuni momenti organizzativi, la famosa sanità del territorio, eccetera, eccetera. Anche su questo versante abbiamo molto da imparare da questi mesi.
È proprio così, nel senso che in Italia ora esistono pochi centri specializzati sui disturbi alimentari e dislocati a macchia di leopardo sul territorio nazionale. L'obiettivo è rendere più possibile capillare la presenza di personale medico sanitario che sappia riconoscere questi disturbi, che possa iniziare un trattamento rapido e poi, come dicevo prima, eventualmente inviare nei centri specializzati casi più complicati. Le faccio un banale esempio. Quando un giovane medico deve stupa il suo percorso di formazione in medicina, di anoressia sentirà parlare 2 o 3 volte, nulla più, però è una patologia che riguarda l'1% della popolazione italiana, come altre tantissime altre patologie invece delle quali si parla tantissimo. Questa sperequazione va in qualche modo corretta.
Non c'è alcun dubbio. Come siamo messi rispetto agli altri paesi europei?
Ma uguali, diciamo, le percentuali epidemiologiche sono pressoché identiche. Devo dire a nostro vantaggio, a nostro favore, che noi abbiamo una cultura della cura sui disturbi alimentari un po' più all'avanguardia rispetto agli altri, un po' perché noi siamo figli di una psichiatria che ha fatto tanti passi avanti nel territorio, perché questi disturbi comunque sono disturbi psicologici e psichiatrici, un po' perché noi nel tempo ci siamo abbastanza impegnati nella cura di questi disturbi alimentari, per cui gli strumenti di cui ci dotiamo sono pochi e scarsi come negli altri paesi nazionali, invece l'expertise clinica è un po' più, diciamo, avanzata rispetto ad altri paesi.
Questo è molto interessante. C'è un consiglio che possiamo dare per, come dire, cercare di prevenire o di non arrivare a un punto, tra virgolette, di non ritorno, anche in vista, come dire, di un 2021 che si presenta quantomeno impegnativo, diciamo così?
Sì, dobbiamo essere consapevoli delle emozioni che viviamo nel mentre mangiamo subito prima. Esiste il cosiddetto emotional eating, che è l'anticamera di un disturbo alimentare. Quando sono le emozioni, quelle forti e quelle magari spiacevoli, a orientare le nostre scelte alimentari, lì inizia a scatenarsi un meccanismo che associa la fame ha degli stati emotivi che non sono tanto gradevoli. Bisogna essere molto consapevoli di questo processo, perché questa è una fase prodromica. Se noi riusciamo a capire questa fase e a governarla, facciamo un favore a noi stessi, perché riduciamo il rischio di cadere a un disturbo alimentare. Ai genitori invece, che possono notare che i figli stanno cambiando il comportamento alimentare, indagare sempre se c'è stato qualcosa che ha rotto il loro equilibrio emotivo-psicologico, perché quando si cambia un comportamento alimentare dopo un trauma o dove qualcosa che è successo a scuola, con gli amici, bisogna sempre avere, come dire, l'attenzione desta per capire se qualcosa dal punto di vista dell'esordio di un disturbo alimentare è in atto.
In ogni caso io le auguro buon anno e la ringrazio infinitamente per essere stato con noi questa mattina.
Ricambio con affetto gli auguri a tutti i radioascoltatori.